Un saluto specialissimo a tutti gli ascoltatori di Radio Stella FM da Luca Rizzato. Sono passati un po' di anni, devo dire, dall'ultima volta, però lo ritrovo sempre bello pimpante, pronto per una nuova sfida di cui parleremo immediatamente. Lui è un cantante, musicista, attore, comico, famosissimo, arriva da Follonica, ma soprattutto si definisce una mente pensante ed è Sergio Sgrilli. Ciao Sergio, ben ritrovato.
Ciao Luca, ciao a tutti.
Come stai?
Molto bene, grazie.
Camera con Crimini, regia di Pier Giorgio Piccoli, il tuo nuovo impegno teatrale in compagnia di Corinna Grandi, Aristide Genovese, una commedia frizzante, ricca di colpi di scena, questa coppia scoppiata con un terzo incomodo e un gioco all'istinto omicida.
In realtà è tutto dentro di noi. La differenza, io lo dico con massimo rispetto, la differenza fra noi due che stiamo parlando tranquillamente e uno che purtroppo è dietro le sbarre, che noi a certi istinti abbiamo saputo rinunciare o frenarsi anche a quell'attimo prima. In una coppia che sta insieme da tanto, non voglio dire chissà che, ma io ho sposato la mia compagna di banco delle medie, ci conosciamo da sempre, quindi ti dico la verità, Luca, ogni tanto non dico proprio ucciderla, però fiamme e fuoco.
Per te che sei un comico e musicista abituato ad avere la scena tutta per te, è una vera novità questa, perché insomma essere diretto da un regista, interagire con degli altri colleghi attori e non avere il microfono.
Mi sento una persona estremamente fortunata, perché a 55 anni trovo ancora un sacco di margine per migliorare, cose da imparare, cose dove poterci lavorare su. Volevo questo, mi sono messo in gioco, diciamo che tutta la squadra mi aiuta tantissimo, però ho una responsabilità incredibile. La vivo in maniera diversa, capisci che il comico per antonomasia deve far ridere. Un artista, un pittore, un fotografo, un qualsiasi tipo di artista può far ridere, può far emozionare, può far anche piangere. Il comico deve far ridere, perché se non fa ridere, che comico sei? Ecco, questa responsabilità viene meno nella commedia brillante, si ride tantissimo, però io ho delegato agli altri due la maggior parte delle risate, quindi per me è veramente una sfida.
La commedia si basa sul principio del surreale, per cui uccidere o uccidersi diventa comico.
Diventa surreale questo istinto bestiale che noi abbiamo, come se ne parlava prima, e che spesso viene negato. Fa tanto ridere, si riesce. C'è un momento in cui io mi arrabbio tantissimo con il mio collega e mentre gli urlo in faccia delle cose terribili, gli levo i pelettini dalla giacca. Cioè, questa è un po' l'assurdità, no? Funziona.
Hai sempre lavorato da autodidatta, ma il tuo sogno principale era la musica. La comicità si è inserita nel mezzo.
Ma devo dire sì, io nasco e cresco artisticamente con la musica, gente popolare, per rispetto della loro privacy, non cito né nomi e cognomi, ma musicisti importantissimi mi hanno sempre detto: sei un musicista sprecato, tu devi fare il comico. E quindi io da lì sono partito. Peccato che la maggior parte dei comici che mi sente cantare e suonare mi dice: sei un musicista pazzesco, sei sprecato per fare il comico. Quindi il problema è che nessuno dei due è veramente ferrato sull'altra attività, quindi vivo in questa terra di mezzo.
Anche perché è difficile dare una definizione per te, perché tu sei la summa di tante esperienze forgiate da un rapporto molto diretto con il pubblico.
Per me il pubblico è fondamentale, io vivo con loro, vivo per loro, impensabile fare uno spettacolo senza considerare il pubblico. Anche in questo esperimento in cui la quarta parete viene su, e per i non tecnici spieghiamo, si dice quarta parete ciò che è che divide l'attore o il comico dal pubblico. Bene, è un elemento talmente importante, talmente fondamentale, che è impensabile non considerarlo. Io vivo grazie a loro, esisto grazie a loro. Quest'anno festeggio i miei 40 anni di palco, 32 di professione, e spero di avere la forza e la possibilità di interagire ancora tanto con il pubblico.
Dopo due anni terribili di pandemia e una guerra subito dopo molto vicina ai nostri confini, è più difficile far ridere oggi il pubblico, secondo te?
È
un po' indurito, eh?
Ma sai che io trovo tantissima voglia di ridere e di leggerezza, sento il bisogno di leggerezza. Ti dirò, secondo me è più facile far ridere che far piangere. Se ci pensi e chiedi a una persona che conosci quant'è che non ridi e quant'è che non piangi, sono più le volte che ha riso. Poi di cosa si va a ridere? Si va a ridere di cose nuove, di cose diverse. Questa pandemia ha creato una situazione veramente particolare e la guerra, insomma, non ci voleva.
Ti hai sempre detto che tendi un po' a nasconderti, ma quanta violenza hai dovuto farti agli inizi per fare questo mestiere?
Ma guarda, io mi sono ritrovato sul palco perché la gente mi ci metteva, perché mi dicevano dai fai questo, fai quest'altro. Io sono un paradosso, nel senso che sono veramente uno che si considera bravissimo a nascondersi, però ci resto anche male quando non mi trovano, quindi cioè, sono un paradosso. Sul palco io ci vivo e mi sento me stesso, percepisco la gente ma non riesco a guardarli in faccia. Ci sono, sai, quei comici, quegli attori che pretendono di vedere il pubblico. Se io vedo le facce, vedo Mario, Luisa, Anna, Francesca, io mi vergogno come un cane. Quando canto, canto sempre a occhi chiusi. Se invece sento il pubblico, percepisco la sua energia, la loro energia, allora questo mi dà tanta forza.
Una cosa è certa, che nonostante il grande successo di Zelig, dove hai anche tra l'altro scritto e interpretato la sigla per 3 edizioni se non sbaglio, non hai mai cavalcato più di tanto l'onda di questa grande notorietà, a differenza di altri.
Ognuno fa quello che sente giusto. Io continuo a pensarmi un po' paradosso, nel senso che sono sempre fuggito da situazioni facili. Quando sono l'unico comico della mia generazione che non ha scritto il libro, quando chiunque scriveva un libro vendeva almeno 250-300 mila copie, numeri importantissimi per uno scrittore serio, ovvero. Ho cercato sempre di fare ciò che mi faceva stare bene, e è chiaro che se quello che mi faceva stare bene mi ha fatto diventare un po' popolare, un po' ricco e famoso, diciamolo pure, è stato buono, però non cercavo la fama, cercavo una crescita, anche perché a un certo punto, dopo tanti anni, ho detto boh, io credo di aver dato a questa cosa qui, ed eccomi a 55 anni in una nuova esperienza.
Tra le cose che ti fanno stare bene ci sono anche le due ruote, perché è una tua grandissima passione questa. Hai avuto anche molti amici illustri, hai conosciuto Valentino Rossi, eri molto amico di Sick.
Sì, sì, sì. Il mondo delle due ruote per me è un altro pezzo di vita. Io sono fatto proprio come un puzzle. Se prendi pezzo per pezzo vuol dire poco, se lo metti tutto insieme compone la mia vita e la mia anima. Viaggi in Africa, sempre viaggi solidali, e poi per anni infiniti io sono quello che arriva con la mia chitarrina, perché è così piccola, perché deve stare all'interno delle borse delle moto e si va in tournée. Questo sono io e questo spero di essere ancora per lungo tempo.
Tra gli incontri memorabili ne cito due: Cocchi e Renato e Iannacci, con cui ho avuto il privilegio di lavorare.
Per me è stato un onore incredibile, tramite loro ho conosciuto personaggi fantastici. Lino Toffolo lo ricordo sempre con
le nostre zone.
Sì, con affetto, e vivere quelle serate insieme a loro. Io mi ricordo quando finiva la trasmissione puntualmente si andava a mangiare nel camper di Renato Pozzetto, e allora sai, loro facevano questi racconti mitologici, tipo e allora arrivava Fabrizio, io alzavo la mano timidamente, ma Fabrizio chi? De André, ah certo, e poi arrivava Paolo, ma Paolo chi? Paolo Villaggio, e parlavano di questa cosa, e io veramente ho assorbito talmente tanta energia che lì mi sento piccolo, perché spesso mi chiedono ma tu Sgrilli non sembri uno che se la tira, no? Si dice no, uno che fa il gradasso, ma guarda, io ho sposato la mia compagna di banco delle medie che mi chiama per cognome, ma solo perché così se provo a fare un po' il fighetto mi dice ma chi pensi d'essere? In più ho avuto la fortuna di lavorare con questi mostri sacri, quindi per me il re è sempre nudo, ma chi possiamo essere noi, no?
Non hai scritto un libro come altri colleghi, ma hai fatto una figlia che oggi ha 15 anni. Che rapporto ha con questo papà artista? E soprattutto tu che tipo di papà sei? Sei il classico rompicoglioni o gliele fai abbastanza passare?
No, ma guardami, mia figlia mi gira come vuole, cioè io sono una bandierina, io sono un mulino a vento per lei, cioè lei per esempio è una casinista come tutti gli adolescenti in camera, veramente, cioè per lei il pavimento è un piano d'appoggio, una mensola comodissima. Io per esempio, che in questi 2 anni sono stato fermo, sono diventato un homo domesticus, nel senso che comunque se prima sognavo le 2 ruote, in quel periodo mi eccitavo per l'aspirapolvere Dyson, no? Piuttosto che queste cose qui. E mia figlia mi intorta, cioè lei sul comodino a Dostoevsky, capisci? Quindi io non lo so se lo legge o meno, soltanto lo tiene lì perché sa che quando il babbo, perché è nata a Milano però da 2 genitori toscani, quindi mi chiama babbo, lei sa come fregarmi. E poi sono uno che ormai non facciamo più figli di una volta, ormai facciamo dei piccoli Gesù, perché io mi ricordo l'altra settimana, ti racconto questa Luca, ma per farti capire come sono andata, mia figlia ha dei problemi agli occhi abbastanza seri, purtroppo, ma niente di che, sono andata alla visita, gli hanno tolto gli occhiali e l'oculista gli diceva che lettera è, e io gli suggerivo, cioè avevo pagato l'ira di Dio, però a un certo punto, cioè mia figlia e il dottore si sono girati come dire, Sgrilli, ma cosa sta facendo? E a me mi veniva da suggerire, quindi io sono questo tipo di padre, sono veramente neve al sole per lei.
Le cose. Non so se tra una serata e l'altra sei riuscito a vedere un po' il Festival di Sanremo, adesso chissà per quanto ne parleremo di questo Blanco che ha calpestato, ha preso a calci i fiori sul palco dell'Ariston. Volevo sapere che idea ti sei fatto, ecco, di questo festival.
Questo festival è un festival importante perché è davvero uno specchio della nostra società. Io nel mio ultimo spettacolo che si chiama Vieni che te le suono, sono chitarra voce, io dedico al Festival di Sanremo una parte importante perché è veramente un fotogramma della società che stiamo vivendo. Capisco Blanco, secondo me molto bisognerà capire e vedere cosa fa la direzione del Festival di Sanremo, è quello che darà la misura di cosa si può fare e cosa non si può fare. Cioè, dopo un monologo sulla pace, quel gesto lì, da qualsiasi regione secondo me si passa un po' al torto. Non voglio essere giudicante, né lo sono, però vediamo cosa farà la direzione del Festival di Sanremo, e anche lì è una fotografia del nostro tempo. Cioè, decidiamo che allora vale tutto, va bene tutto, oppure rimettiamo puntini sulle i, parliamo di rispetto per chi lavora, per chi fa con professionalità le cose, in quanto umano potrebbe anche sbagliare. Molto probabilmente anche Blanco ha sbagliato, vediamo cosa fa lui e vediamo cosa fa. È successo ora, quindi si parla di questo, però sarà importante vedere che cosa accade, no? Proprio darà una misura al tempo che stiamo vivendo.
Grazie davvero di cuore alla simpatia e alla disponibilità di Sergio Sgrilli. Buon viaggio.
Grazie, e spero che non passi così tanto tempo prima di rivedersi e di risentirsi. Auguro buona vita a tutti. Vorrei fare un saluto a Stella FM e a tutti gli ascoltatori. Io sono Sergio Sgrilli e è sempre un piacere essere dei vostri.